Napoli è come me. Bella innanzitutto, con un fascino senza età. Poi a tutte e due piace piacere. Mostriamo, ma non ogni cosa. Il trucchetto con gli uomini e con i turisti è non svelare tutto subito. Lasciare qualche lato segreto, nascosto. Solo così tornano sempre. E poi non saprei dove altro immaginarmi. Da nessun'altra parte mi godo la vita come nella mia Napoli. Qui posso vivere il presente come piace a me, bello vivace. Al domani ci si pensa domani. Ho fatto così per una vita ed è quello che continuerò a fare. No, non ve lo dico quanti anni ho. Vi sembrano cose da chiedere a una signora? Quando mi sveglio, l'unico rumore che tollero è quello della cucumella. Non mi sono mai considerato una napoletana all'antica, troppo attaccata alle tradizioni e a certi modi di pensare. Sul caffè però non transigo, alla faccia dei luoghi comuni. Il primo deve essere quello della mia caffettiera napoletana. Il secondo e il terzo. Dipende. Cambio, in base a dove sono e a quello che ho da fare. Se sono dalle parti di Piazza del Plebiscito, vado al caffè del professore. E se non hanno posto, vado a Chiaia o verso Mergellina. Qualche bar carino c'è sempre. Quando mi affaccio alla finestra del mio appartamento, mi sembra di avere Piazza Dante ai miei piedi. Ogni tanto mi piace osservare cosa succede giù, guardare i turisti che si fanno le foto sotto la statua del poeta o scendere a fare due chiacchiere con la signora del ristorante sotto casa. L'appartamento è piccolo, ma vedeste come l'ho fatto bello bello, pare una bomboniera. Sì, è stato un capriccio, lo ammetto. E che problema c'è? Volevo cambiare aria. Per una vita sono stata su, al Vomero. Avevo una casa molto più grande, due bagni, tre camere da letto e pure un bel terrazzo. Mi piaceva l'eleganza di quel quartiere, ma non la sentivo davvero casa mia. Lì è dove ero la moglie dell'avvocato Vitale. E ormai non sono più la signora Vitale da un bel po'. Dopo il divorzio, Vincenzo si era rifatto una vita a Roma e io ero rimasta al Vomero con Anna, nostra figlia. Poi lei è uscita di casa e io non ho più avuto voglia di restare lì, a fare la ex moglie di qualcuno. Piazza Dante, l'ho scelta io e la amo tantissimo. Avevo fatto impazzire l'agente immobiliare e che ne sapeva quello di cosa aveva bisogno una donna come me. Mi proponeva tutti questi appartamenti tristi, nelle zone residenziali. Io devo stare dove c'è la vita, movimento. In piazza c'è sempre un bel via vai di gente che si dà appuntamento qui per un momento di piacere, per incontrarsi la prima volta, per un caffè con una pasta, per un aperitivo al tramonto. Io li guardo dal mio appartamento e non potrei stare meglio di così.
Previste temperature da record nei prossimi giorni e possibili allerte meteo per ondate di calore. Rallentamenti e code sulla A1 per un incidente che ha coinvolto tre vetture, nessun ferito grave. COP26. L'attesa per l'evento dedicato al cambiamento climatico si fa sempre più sentita, ma l'Italia non è più in lizza per ospitarlo. Tra gli argomenti di discussione...
Mo non si parla d'altro. Per me la COP è il supermercato che sta al nord e basta. Ma poi dico io, di cosa ci lamentiamo? Fa più caldo e va bene. Allora impariamo a guardare il lato positivo, no? Possiamo farci il bagno alla gaiola anche a novembre. Sembra che la gente si sia dimenticata come si fa. Mi chiamo Patrizia Russo e questa è la mia storia.
Gli Ascoltabili presenta La mia storia. Donne e uomini comuni, eventi straordinari.
Magari faccio un salto al negozietto dietro a San Severo. Ho voglia di qualcosa di nuovo e di carino. Roba di bigiotteria, giusto per togliermi uno sfizio. Oggi mi va così. Ma sì, dai, faccio il giro da Portalba, che mi fermo anche a vedere se sono arrivate le conserve dal fruttivendolo di Santa Chiara. Mi ricordo che Anna voleva sempre passare da qui. A Portalba ci sono le bancarelle coi libri, nuovi, antichi, per barbini, fumetti. Anna li guardava uno a uno. Dovevo tirarla via a forza. Devo dire che è venuta su bene. È una gran bella ragazza. In questo ha preso solo da me. Vincenzo non si offende. Sa anche lui che è così. Dal padre ha ereditato altro. Sensibilità, generosità. Forse avrebbe preferito andare a Roma con lui da ragazzina. Alla fine ha sempre fatto meno fatica ad aprirsi con il padre che con me. Per me c'erano solo rimproveri. Come se fossi stata io la figlia adolescente. Mamma, non tornare tardi. Mamma, rispondi al telefono. Mamma, dove sei? Anche adesso che è un'adulta. Ancora mi sgrida ogni tanto. Ma tu vedi questi figli che si credono genitori. Il passaggio di Portalba si apre su Piazza Bellini, che adoro. All'ora dell'aperitivo si riempie di così tanti giovani che non si riesce neanche a muoversi. Vi dirò, qualche volta ci vengo anch'io per lo spritz da Peppe. Ordini al bancone e poi ti metti dove capita, in strada. E si chiacchiera, si conosce gente nuova. Si vive il momento, insomma. Una cosa semplice, da ragazzi. Niente a che vedere con i locali pettinati del Vomero in cui andavo con Vincenzo. Ma a me non dispiace. Mi fa sentire viva. Ma tu guarda questo! Avrà almeno 10 anni meno di me. Mi segue con lo sguardo. Che sfacciato! Mi piace. Si merita un sorriso. Ah no, non fatemi anche voi la morale come mia figlia. Io sono una donna adulta, sono single e voglio godermi la vita, che ci sta di male. È giusto un gioco di sguardi, per lasciarsi ammirare. Ma sì, io faccio tanto la piaciona, ma poi di fatto, dopo mio marito, non c'è più stato nessuno di importante. Qualche storiella, sì. Durata quanto? Quanto dura la passione? Quando poi un uomo inizia a farmi troppe domande, mi stanco. Peggio ancora quando mi chiede, quando ci rivediamo? E si mette a fare troppi programmi. Non sono fatta per le cose a lungo termine. E mo chi è? Dove sono i miei occhiali? Mamma mia, ecco qui, eh. È Anna. Che dice? Mamma, come devo fare per farmi richiamare? Prendere appuntamento con la regina Elisabetta è più facile. Chiamami appena riesci. Fa pure la simpatica lei. Ecco, il senso dell'umorismo è tutto suo. E Anna, aspetta che ti rispondo dopo. Ah, adesso c'ho da fare. Conosco tanta gente. Non mi sono mai sentita sola dopo il divorzio. Ho in mente un sacco di persone che si sarebbero disperate. Non io. Però io non mi fido davvero di nessuno. Rosy è l'unica. Sì, possiamo dire che mi sono fidata più della mia parrucchiera che del mio ex marito. Perché con Rosy è semplice. Sa il fatto suo e non le interessano i fatti tuoi. Se vuoi parlare, ti sta ad ascoltare. Se vuoi stare in silenzio, non ti chiede niente. Se ti serve un consiglio, te ne dà uno onesto, senza strafare. A me piace proprio per questo, perché sa tenere la giusta distanza. Ognuno ha la sua oasi di pace. La mia è da Rosy. Vengo qui quando ho bisogno di un taglio e quando sto nervosa. Non ci sono pensieri che Rosy non riesca a levarmi dalla testa almeno per un'ora. Anna dice che dovrei imparare a affrontare le mie emozioni e che un po' di psicoterapia non mi farebbe male. Che non posso tenermi sempre tutto dentro, tutti questi, insomma, discorsi qui. Ma sai che c'è? Io ho già la mia ora di terapia, da Rosy. Mi fa bene alla testa, all'autostima e mi lascia pure i capelli perfetti. E ve l'ho detto, Anna pensa di essere mia madre, di sapere sempre cosa è meglio per me. Ecco qua, guarda, parli del diavolo. 4 chiamate senza risposta. Mamma mia, benedetta ragazza, ma che hai oggi? Anna, te so, sono dalla parrucchiera. Poi ho degli altri servizi in giro, richiamami tu, dai, che poi lo sai che mi dimentico. Mi hanno teso una trappola quei due. Anna e Nicola, il suo compagno. C'era anche lui nella chiamata in viva voce. Avevano pensato di fare una cosa tutti insieme, dal vivo, ma poi Vincenzo non riusciva mai a scendere da Roma. Dicono che non ce la facevano più ad aspettare. Dicono che dovrei essere contenta. Dicono: diventerò nonna. Nonna. Io. Ah, ma gliel'ho detto subito, eh. La creatura non mi chiamerà nonna. Meglio Patrì, ecco, come fanno tutti. È proprio il concetto che non mi va giù. Ho ancora tutta la vita davanti, ogni giorno. Certa gente, dopo i 50, si considera già finita, arresa. Se ne sta tranquilla, si mette l'anima in pace e si dedica ai nipotini. No, non fa per me. Ho già dato e cresciuto Anna. Poi lo so come vanno a finire queste cose, che il bambino lo rifileranno sempre a me. Perché Vincenzo sta a Roma, i genitori di Nicola sono fuori Napoli e io sono quella che tanto non ha nulla da fare e quindi può tenerlo. E che nonna mi sa di decrepito. Chi le guarda le nonne in piazza Bellini? Quando ho avuto Anna non avevo neanche 25 anni. Sono dovuta crescere e alla svelta. Non c'è altro modo per tirar su un bambino. Sarò sincera. Ora non ho più voglia di prendermi responsabilità. Lo so cosa si dice, che i nipoti sono diversi dai figli, sono da viziare, non da crescere. Ma io la conosco, la mia bambina. Mi bacchetterà per ogni caramella di troppo, chissà che altro che secondo lei non va bene. Rieccola qua un'altra volta. Tesoro, guarda, dammi tregua che mi devo riprendere. Neanche 2 ore fa mi hai sganciato la bomba, mi serve tempo. Oddio, e se è per dirmi che sono 2? Nella famiglia di Vincenzo c'erano dei suoi cugini gemelli. Può essere, mamma mia. Può essere. E che ne so io, non ci capisco niente di genetica. Se sono 2 poi... No, non ce la posso fare, eh. Già 1 basta e avanza. La doppia crisi proprio no, eh. Vabbè, Patrì, forza. C'è un solo modo per scoprirlo. Prendi gli occhiali, ya. Allora, vediamo che dice. Mamma, ciao. Tutto bene? Al telefono mi sei sembrata un po' strana. Spero non ti sia offesa se abbiamo aspettato per dirtelo. In realtà non ce la facevo più a tenerlo solo per me. Ma sai come vanno queste cose. Volevo essere sicura che fosse davvero tutto ok. Non sono mai stata così felice e allo stesso tempo terrorizzata come in questi mesi. Neanche lo conosco, a malapena lo sento in pancia, eppure la sola idea di perderlo mi distrugge. Sto male solo a ripensarci. E chi si offende? Io ero solo sotto shock al pensiero di diventare nonna. Lo so cosa... No, va bene. Capisco quello che sta... Marunna, Rossa, allora, mamma mia, ma... Allora, Patrì, guarda, una cosa alla volta. Prima cerchi nella borsa... Ah, eccolo qua, eccolo. E poi gli occhiali, fammi avere. Di nuovo Anna. Ci siamo dimenticati di dirti una cosa prima. Mi sa che eravamo troppo emozionati. Non sto capendo più niente. Comunque, volevamo dirti che abbiamo già i nomi. Definitivi. Sai Nicola com'è fatto, se ci ripensa poi non ne usciamo più. Ce li siamo divisi, io ho scelto quello da femmina, lì quello da maschio. Quindi, sarai la nonna di Luca o di Aurora.
Ciao, sono Intelligenza Artificiale. Per gli amici, AI. Cecilia Zagarrigo mi ha invitato a confrontarmi con Bernardo Cumbo, Roberta Bonacossa e tanti altri famosi divulgatori. Gli ruberò il lavoro? Scopritelo ascoltando Intelligenza Reale.
Non torno subito a casa. C'è un posto in cui non vado da tanti anni. Non pensavo un domani mi sarebbe venuta voglia di tornarci. Oggi però mi sembra che i piedi si muovano in automatico e vogliono andare ai quartieri spagnoli. Qua si sta in un'altra dimensione. La luce arriva meno forte, Non mi piace, non ci vedo bene. E poi sti odori che cambiano ogni volta che ti muovi. E il caffè appena fatto della signora del Vascio. E la genovese che cuoce crea un odore di cipolla che va ad appiccicarsi ai panni stesi sui fili dei palazzi. Così, in bella vista. Ecco, questa cosa di mettere in mezzo alla strada la biancheria. Ma io non la concepisco. E lo dico da napoletana, eh. Le cose intime uno dovrebbe tenersele in casa, non tra le finestre. La gente ride e chiacchiera, i bottegai urlano, i ragazzi che sfrecciano sulle motorette. Beati loro che non tengono un pensiero in capa. Se c'è coda, si vede già all'angolo con via Speranzella. Oggi la fila non è così male. Quando venivo io, ci passavo anche le ore. Tutte donne, una dietro all'altra, tra sorrisi timidi e incerti. Tutte lì per la stessa cosa, ognuna con la sua segreta speranza nel cuore. Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe è una chiesetta. Niente di che è vista da fuori. Accanto c'è il convento dove è vissuta la santa. Non tutti lo sanno, ma San Gennaro non è l'unico patrono di Napoli. Divide il titolo con Santa Maria Francesca. A chi viene qui interessa una stanza in particolare, quella dove è custodita la sedia miracolosa della santa. La santa si metteva su quella sedia per riposarsi dal dolore delle stigmate. Io e le altre donne di Napoli ci sediamo sempre qui quando vogliamo ricevere una grazia in particolare. Non avevo avuto bisogno di un miracolo per Anna, eh. Lei è arrivata giusta, subito dopo il matrimonio, senza neanche impegnarci troppo. Poi sia io che Vincenzo volevamo subito un altro figlio, che da solo, un bambino, che cosa fa? Si annoia, ti si attacca addosso. I bambini non sono fatti per essere figli unici. Però il secondo non arrivava. Abbiamo fatto gli esami, sentito i dottori e intanto gli anni passavano. Allora uno le prova tutte. Io ci sarei andata anche prima, ma Vincenzo faceva lo scettico. Poi ho pensato che non avevo mica bisogno di lui per andarci. Il figlio l'avrei portato in grembo io. Così, il 6 di ogni mese, l'anniversario della morte della santa, mi mettevo in fila ad aspettare il mio turno per sedermi sulla sedia dei miracoli. Quando sono rimasta incinta, non l'ho detto subito a Vincenzo, per prima cosa sono andata a prendere un ex voto e l'ho portato in chiesa. Solo dopo qualche settimana, ho condiviso la notizia. Una bambina. Dopo 4 anni di attesa, la nostra nuova luce, il nostro nuovo giorno. Ho dovuto pure litigare con mia suocera per chiamarla Aurora. E si aspettava un nome più tradizionale, più napoletano. Ma l'ho partorita io. E il nome lo scelgo io. Anna non si ricorda niente di sua sorella, nemmeno il nome. Quando ho letto come avrebbe chiamato la bambina, mi si è gelato il sangue. Per un attimo ho pensato che l'avessero scelto apposta, in sua memoria, e ho fatto le mie indagini. Mi sono rigirata bene Nicola, senza svelare nulla. Ho parlato pure con Vincenzo. È stato un caso. Anna voleva un nome con la sua stessa iniziale. E le piaceva il significato. Quando è successo, Anna era dai nonni e poi l'abbiamo lasciata lì per un po'. Ho fatto sparire tutto prima che tornasse a casa, più per me che per lei. Mi mandava fuori di testa vedere qualsiasi traccia di Aurora. Le chiamano morti bianche. A me non me ne fotte niente del colore che hanno dato alle morti dei neonati. Io so solo che è stato il dolore più nero e disperato che abbia mai vissuto. Aurora è morta in culla, qualche settimana prima di fare 5 mesi. Forse Dio me l'ha donata per poi cambiare idea, riprendersela. Io non lo so. Non lo so perché è dovuto succedere proprio alla mia bambina. Non poteva aver fatto niente per meritarselo. E perché a me? No, ma non poteva succedere a un'altra. E alla fine ho capito. Cercare una risposta mi faceva solo male. E allora ho smesso. Io non ce la faccio, l'idea di passare 365 giorni nel terrore che Anna possa soffrire quello che ho sofferto io. Il dolore di una madre non lo può davvero capire nessuno, se non chi a sua volta l'ha messa al mondo. Non lo dico mai, ma... sì, ho paura. Da quando Aurora è morta ho smesso di interessarmi a cosa succederà il giorno dopo. Fa troppo male illudersi che il domani sia come vuoi tu. Anna dice che la mia è indifferenza. Indifferenza per quello che succede nel mondo, a Napoli, per le altre persone, e anche per lei e per la sua vita. Non ho ancora risposto ai suoi messaggi. E cosa vi devo dire? Io non ce l'ho fatta. Una deve pur proteggersi. Così mi sono beccata la ramanzina di Anna, che si lamenta che non sono abbastanza contenta per lei e per il nipotino in arrivo. Ma figlia mia, se solo sapessi.
Sono pronto per iniziare insieme a voi questo venerdì 27 settembre. Si preannuncia una giornata rovente, non solo per le temperature. Oggi in tutta Italia il cambiamento climatico è al centro di...
E statta zitta, va, che è meglio. Mamma mia, oggi proprio non è giornata, eh. Oh, è statta zitta pure tu, va, mamma mia. Ogni volta che apro WhatsApp vedo l'ultimo messaggio che mi ha mandato Anna. Sono settimane che non la sento, ma è sempre lì. Per quanti messaggi possa ricevere, la chat non finisce mai abbastanza in fondo. A ricordarmi quanto le do fastidio. Le ultime parole che vedo sono: se devi farlo indifferente, allora fallo da persona coerente e chiama solo quando ti importerà davvero qualcosa. Ma che cos'è oggi? Ma questa è una congiura per infastidirvi? Ma cos'è tutto sto casino? Ma che cosa tenete da gridare? Va bene che se bisogna scendere in piazza a Napoli si scende in piazza Dante, ma mamma mia, ma proprio sotto la mia finestra. Ma tu guardali, ma sono giovanissimi, ma non dovrebbero stare a scuola questi. Vabbè, fatti loro, se non vogliono andare a scuola, se la vogliono saltare, guarda, basta che vadano a urlare da un'altra parte. Comunque meglio così con Anna. Dico, stare un po' a distanza. Io non soffro, lei neppure. E non posso mica buttarle addosso ora questo peso. No, sarebbe troppo. Io l'ho sempre pensato. Beata ignoranza. Meno sai e meglio vivi. Tutti pensano che per una madre il momento più delicato sia nei primi mesi della gravidanza. Ci si dimentica, poi, dico, di quello che può succedere nel primo anno del bambino. Lo sa solo chi ci è passato. Poi quell'angoscia ti rimane addosso, anche nel secondo anno, nel terzo. Non si chiama più morte bianca, ma la paura è la stessa. E temi che non se ne andrà mai. Oddio. Ma basta pensieri, dai. Vediamo un poco questi che hanno da urlare. Ci avete rotto i polmoni. La plastica è una montagna di Juve. Questi sono simpatici, glielo concedo. Il clima sta cambiando, perché noi no? Non bruciate il nostro futuro. Perché stiamo studiando per un futuro che non avremo? Nel 2050 non avremo niente da lasciare ai nostri figli. Pensano già al 2050. Ma che fretta che tenete? Tanto quel futuro che scrivete ovunque su questi cartelloni ve lo possono strappare comunque, da un giorno all'altro, caldo o meno. Vabbè, ho capito. Ho capito l'energia della gioventù, però fate largo, mamma, fatemi passare. Oh, giovanotto, scusa, ma c'ho la mia giornata, devo passare, spostati, grazie. Allora ci vogliamo spostare per cortesia, eh? Che ne dite? Oh, ma qui se non parli di plastica non ti ascolta nessuno, eh? Ah, ecco, perfetto. Pure il comizio sul palco ci mancava.
Possiamo essere ciechi quanto vogliamo, coprirci gli occhi e anche le orecchie. Perché ascoltare le voci di chi è in questa piazza oggi? Tanto saranno problemi di chi verrà dopo. È sempre stato così. Viviamo in una società scarica barile, dove si evita tutto quello che si può evitare finché non è troppo tardi. Ma ora siamo ben oltre il troppo tardi. Non c'è un piano B, perché non c'è un pianeta B. L'unica vera casa che abbiamo è questa terra. Noi non ci vivremo per sempre, è vero. Ma la lasceremo in eredità ai nostri figli, ai nostri nipoti. Sarà la casa di chiunque amiamo, che vivrà più a lungo di noi. Oggi lottiamo non solo per il presente, perché servono azioni immediate, ci battiamo per il futuro, il nostro, ma soprattutto degli altri. Se non ci interessa il futuro, a cosa serve vivere il presente?
Mamma mia, io spero non chiedano il bis, perché sono già in ritardo per andare da Rosy. Alla fine dicono sempre le stesse cose. Però, non lo so, questa ragazza ha qualcosa, quasi... Ma no, va. Patri, vai, non dire scemenze, ah. E che succede, mo? Sì, spazio, facciamo spazio, va bene, però state calmi. Che? Oh, non si chiede più scusa, va bene tutto, ma guarda dove vai però, ma tu sei quella che stava sul palco? Oh, maronna, e tu tieni un creatore in grembo. Oh, no, ma che, figurati, non ti preoccupare, appoggiati a me. Fai un bel respiro. Ti serve aria? Devi stenderti? Vi volete levare oppure no? Non vedete che le serve spazio? Adesso ci spostiamo, non ti preoccupare, ti faccio sedere in un posto tranquillo. Vieni da me. Non so nemmeno come si chiama. Nell'agitazione del momento non ce lo siamo dette. Chissà. Forse poteva chiamarsi come lei. Ha 24 anni, la stessa età che avrebbe avuto oggi la mia Aurora. Ha preso la triennale in economia. Non si vuole sposare e partorisce tra 3 mesi. Un maschio. Per una volta ho potuto fare io la cazziata. E che si scema. Nelle tue condizioni te ne vai in piazza a manifestare. Te ne vai per mezza Napoli in corteo e poi urli dentro a un microfono sul palco. Eh no, cara mia, non si fa così. Guarda, faresti perdere la pazienza pure a Santa Maria Francesca. Non lo so. Non lo so che mi è preso. Quando l'ho vista, istinto materno, non lo so. È che non potevo mica lasciarla in mezzo alla gente. Mica sono una stronza. Qualcosa in quella ragazza mi aveva colpito. Aveva la stessa aria seria di Anna quando studiava, uguale proprio. E poi quando me la sono trovata lì davanti, gli occhi, la stessa sfumatura di azzurro di quelli di Aurora. Lei. Lei è cresciuta solo nelle mie fantasie. Quando provo a immaginarla oggi, i suoi occhi sono esattamente così. I lineamenti, i capelli, la voce. Tutte queste cose posso solo inventarle. Gli occhi, invece, sono l'unica certezza. Oh, tiene il pepe questa ragazza, eh. Io l'ho dovuta costringere a rimanere seduta per un po'. Scalpitava perché voleva tornare in piazza. Ecco, guarda, io lì non ci ho visto più. Forse mi sarò lasciata pure prendere un po' dalla somiglianza con Aurora. Le ho proprio parlato come fosse mia figlia. Pensa al tuo bambino, prima lui e poi il resto. Lei però non l'ha presa male, eh. Anzi, ha recuperato l'energia che aveva in corpo proprio per rispondermi. E ci ha messo la stessa passione che aveva prima sul palco. E è a quel punto che io ho capito. Lei era lì per il bene di suo figlio. Le forze per stare in piedi tutto il giorno gliele dava proprio pensare al futuro del bambino. La fa arrabbiare e la fa soffrire pensare che lui dovrà vivere in un mondo ancora più misero e difficile. Perché noi non abbiamo fatto la nostra parte. E allora eccola lì, guarda, a gridare le sue ragioni, a lottare. E anche se i piedi sono gonfi, anche se poi le cose andranno male. A un certo punto addirittura mi ha detto: ma scusi, ma lei non farebbe lo stesso per chi ama? Quella sconosciuta sul divano di casa mia si è aperta con una semplicità che io non vivo mai. È da un po' di tempo che non prendevo la funicolare per il vomero. Non sono più abituata ad andare su e guardare la città che sale. Fino alla mia fermata. La strada alla sua memoria. Giusto 2 passi. Si vede già il cancello. La finestra a destra era quella della cameretta di Anna. Quella accanto di Aurora. Poi Vincenzo ci aveva fatto una specie di studio. Vabbè, ma io comunque non c'entravo mai. Come madre ho fatto quello che ho fatto. Quello è il passato. Patrì, dai. Non deve essere per forza così difficile. La paura mi ha fregato per tutta la vita. Mo la frego io. Anna? Anna, come stai? Hai bisogno di qualche cosa? Mi chiamo Patrizia Russo e questa è la mia storia.
La mia storia è una serie originale degli Ascoltabili, a cura di Giacomo Zito. Questa puntata è stata scritta da Elettra Sofia Mauri. Editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Leverini. Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani. Strategia editoriale di Eleonora Chiomento. I personaggi di questa storia sono frutto della fantasia degli autori. Ogni riferimento a persone o cose realmente esistenti è puramente casuale. Tutti i diritti riservati per gli Ascoltabili.